We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago, su questa meravigliosa marcia della Marina Militare che si chiama La Ritirata. Non è proprio un bel titolo, a dire la verità, Franco, questa, chiamarla La Ritirata,
Ma anche perché...
Diciamo che è una dichiarazione di intenti.
Ecco,
ma
vabbè.
Non è vero, diciamo che contraddice un po' il piglio bersaglieresco della musica, eccetera. L'hanno
esatto.
Chiamata La Ritirata, vabbè. Titolo inappropriato, ma musica bella.
Ma musica molto bella. L'abbiamo scelta perché anche questo stamattina, ovviamente ogni mattina la canzoncina, come di consueto, è un po' il nostro editoriale della giornata. Oggi l'abbiamo scelta perché la notizia che riteniamo sia più importante di tutte riguarda quello che sta succedendo in Mar Rosso. Infatti molti giornali su questo aprono, perché i mitici Houthi, di cui insomma probabilmente prima di poco tempo fa noi non sospettavamo neanche l'esistenza, non è vero Giorgio?
Ma naturalmente.
Ecco, noi insomma impariamo la storia e la geografia attraverso la cronaca, che è anche un buon modo di farlo, per carità, però noi non sapevamo dell'esistenza degli Houthi, adesso invece sono proprio questa popolazione di ribelli che sta compromettendo il passaggio delle navi mercantili nel Mar Rosso, in particolare delle petroliere che portano molti dei rifornimenti, quasi il 26% dei rifornimenti all'interno del Mediterraneo, di varia natura, non solo quello energetico, e quindi compromettendo questo aumenta, i prezzi stanno aumentando, ma soprattutto il mercato comincia a risentirne moltissimo. Però quello perché ne parliamo? Ne parliamo perché la nostra Marina Militare è come dire, stata protagonista di un episodio per quanto la Duilio, che in Mar Rosso è stata attaccata e è stato alzato l'allarme, l'allerta, come si dice, aumento costante della pericolosità. Noi gli abbiamo diciamo abbattuto un paio di droni, però c'è
è già la seconda volta,
volta che succede. È probabile un'escalation di lancio di droni da parte delle forze, delle milizie Houthi contro le unità militari europee, quindi non solo quelle italiane. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha detto ma non si usi solo l'approccio militare, si cerchi di dialogare con questi che però non hanno alcuna voglia di dialogare, e questo sta veramente mettendoci, come si suol dire, Franco, con un piede vicino all'entrata in guerra. Come possiamo definire questa situazione?
No, aspetta, scusami, duole dirlo, non voglio fare il catastrofista nell'allarmista, però sotto certi aspetti siamo in guerra. Certo. Siamo in guerra per il semplice motivo che gli Houthi ci considerano amici di Israele in questa fase, cioè sì, che stiamo facendo gli interessi di Israele. Il che, tra parentesi, parzialmente è pure vero.
Poi del resto non è che se gli abbatti i droni puoi dire no, non sono stato io.
Sì, esatto.
È chiaro, quindi, che sei nemico, certo. Scusa.
Quindi, sì, esatto.
Sembra
quindi,
sempre che sono stati gli altri.
Non,
poi,
c'è, no? Non c'è una dichiarazione, oramai non si usa più poi, le dichiarazioni di guerra portate dagli ambasciatori.
Sì, perché non è che loro abbiano ambasciatori, no, la famiglia, vai a casa.
Ma non è solo quello, è che proprio non usa più... Quando gli americani esportano la democrazia, non è che mandano la bomba all'ambasciatore, nel coso, bombardano e basta. E lo stesso discorso vale in questo caso, cioè c'è il drone, io abbatto il drone è mio, quindi tu sei mio nemico, 2 più 2 fa 4, cioè sillogismo sofista.
No, non c'è dubbio,
E questa è una condizione estremamente pericolosa. Io penso è la prima volta, noi la stiamo sottovalutando questa storia, perché il Mar Rosso è relativamente lontano, viva la Duilio, viva la Marina, come abbiamo detto nella nostra marcetta iniziale, l'Italia è bella, l'Italia è forte e così via, eccetera, ma fino adesso siamo in una fase che oserei dire un po' sia confusionaria e sia nello stesso tempo un po', come si può dire, ci illudiamo di non essere coinvolti maggiormente, ma io reputo che manca un'unghia, un coinvolgimento maggiore, e allora
diventerà un problema.
Sono problemi, ecco.
Fino adesso abbiamo mascherato le missioni dei soldati italiani all'estero come missioni di pace.
Sì, ma anche che questa
fino
lo
a un certo
è,
punto.
Questa, anche
sì, certo, però nel momento in cui tu abbatti dei velivoli di una un'alta, no, questa non è una nazione, ma insomma, diciamo di un'altra parte, è chiaro che stai in guerra con questi.
Sì, però allora sotto un certo profilo onestamente mi sembra una guerra giusta, è vero, sì, coinvolgimento, perché proprio a noi poi, con questa missione Aspides e tutto quanto, però resta il fatto che questi non possono bloccare i traffici. Se non sbaglio passa lì il 15-20% del mercato mondiale.
23% del mercato mondiale.
Cioè, la prima cosa è che finiamo noi così con prezzi esorbitanti, sì. non dico alla fame, ma quasi. Cioè,
ci crea problemi seri.
Non solo a noi, ma all'intera Europa occidentale. Insomma, all'Italia in maniera particolare, perché noi siamo i porti d'attracco. Quello di Genova, certo, soprattutto quello di Livorno, siamo i porti d'attracco delle navi porta container,
esatto,
che adesso facendo
porto di Napoli, poi è quello più
Napoli, cioè adesso ci bypassano e vanno a Amsterdam, insomma, e per noi significa perdita di lavoro, cioè, poi senza contare una cosa che nessuno calcola veramente. Ma oltre, diciamo, a fare un favore indiretto all'Iran, che è quella che praticamente manovra le fila degli Houthi, anche se gli Houthi sono molto indipendenti, molto sai, queste famiglie, chiamiamole famiglie, tribù allargate, clan, come li vuoi chiamare, generalmente, sai, sono molto orgogliose, e lo stanno dimostrando, cioè queste non è una nazione, è un clan che tiene in scacco, in scacco tutto l'Occidente, è una cosa incredibile, cioè stiamo veramente, mi sembra di essere ritornati ai romanzi di Salgari, che io continuo a dire Salgari e non Salgari, dico,
anche io Salgari lo
hanno sempre detto Salgari e così via, cioè stiamo veramente ai pirati della Malesia,
sì, siamo più a Monprachem, siamo più o meno su quel livello,
solo che sono 10.000 questi.
C'è.
Scacco
Sandokan era più modesto. Dico, c'è un fatto che la gente ignora, che in realtà l'altro grande favore che stanno facendo è a Putin. Mi spiego. Era una cosa che non sapevo neanch'io, ma che ci informa oggi il Corriere della Sera, che praticamente alcuni merci adesso viaggiano su binario.
Certo.
Quindi diciamo l'Iran sicuramente muove le sue armate per procura e avvantaggia anche Vladimir Putin. Il blocco di fatto dei traffici verso il canale di Suez, scrive il Financial Times, ha rilanciato i trasporti via terra lungo le ferrovie russe, monopolio di proprietà dello Stato. Qualunque vagone che passi sopra quei binari va a finanziare il Cremlino e quindi l'invasione dell'Ucraina.
Ma meraviglioso, ma meraviglioso.
Cioè, proprio, cioè, come si può dire, due piccioni con una fava.
Ma scusa, io non ho capito una cosa, perché dicevi fanno un favore all'Iran? Chi era che faceva il favore all'Iran?
Gli Houthi.
Vabbè, ma gli Houthi sono proprio una diretta emanazione dell'Iran, non è che facciano un favore all'Iran.
No, ecco.
Indirettamente, secondo me è proprio diretto il favore.
No, perché gli Houthi hanno una loro, come si può dire, una loro statuità, una loro...
Sì, però poi i rifornimenti arrivano dall'Iran.
Sì, sì,
cioè,
ma...
Cioè, soldi e armi
io direi però che non, più che eterodiretti, sono dei fidati alleati. Ecco, mettiamola così, perché... No, ma non è uno Stato.
Sono d'accordo con te. Per questo dico, hanno bisogno dei rifornimenti.
Certo, ma l'Iran c'ha tutto l'interesse
certo.
Ormai è il paese su cui ruota intorno il cambiamento del sistema, cioè nel senso che l'Iran purtroppo è la polveriera, credo, in questo momento mondiale da tanti punti di vista, perché dietro Hamas anche c'è l'Iran. E quindi,
però si risale all'antica divisione fra sunniti e sciiti.
Ah, quella,
mamma mia,
si torna
storica,
sempre alla solita storia.
È ineliminabile, non c'è niente da fare.
Quindi l'Iran è in funzione antisaudita.
Sì, sì, quello.
I
non
sauditi
c'è,
sono filo occidentali, alleati dell'Occidente, se stavano per alleare con Israele.
Patto di Abramo.
Il patto di Abramo insieme al Marocco, esatto, e non so quali altri paesi, adesso non me ne ricordo, ma comunque, quindi il 7 ottobre Hamas ha fatto quello che ha fatto in funzione antipatto di Abramo.
Ma non c'è
questa
dubbio.
È una mia impressione.
Ha rovesciato il tavolo.
Esatto, questa è una mia impressione, ma penso che anche tu, Franco, sia d'accordo.
Non c'è dubbio proprio. Non può esserci lettura diversa. Certo. Non ci può essere lettura diversa.
Dopodiché sarebbe interessante sapere come il servizio segreto più forte del mondo non si è accorto di un anno di esercitazioni di Hamas, che avevano costruito una città esattamente uguale ai kibbutz che circondavano.
Ma guarda un po',
Beh, tante volte si pecca in opere, ma anche in omissioni.
Come al solito.
Ma anche in arroganza.
In omissioni.
Ma io dicevo arroganza in quel senso, perché noi sappiamo tutto e qualcuno ha voluto far finta di non vedere per, secondo me, fare in modo di giustificare l'intervento, di andare addosso a Netanyahu.
Queste cose, c'è sempre un gioco delle parti che è triplo, quadruplo,
mamma mia, a triplo strato. Comunque
l'8 ottobre o 9 ottobre, tanto per dare l'idea della data, Cardini sostenne questa tesi.
Cioè?
Due giorni che gli israeliani sapevano tutto, e hanno trovato una giustificazione al loro intervento a Gaza.
Ma non c'è dubbio.
Poi gli sia sfuggito di mano la quantità, forse, dell'intervento di Hamas, dei danni che ha fatto Hamas. Comunque non aspettavano altro per intervenire lì dentro.
Comunque la cosa che mi solleticava mentre voi parlavate mi è venuta in mente, ma insomma credo che sia anche una riflessione vostra. Abbiamo parlato dell'Iran come, diciamo, centro o vulnus, se vogliamo, dell'attuale situazione, perché bene o male tutte le situazioni, tutte le polveriere hanno qualche addentellato che fa riferimento all'Iran, e quindi anche Mosca. Che però, ecco, la notizia non è nei giornali di oggi, ma è una notizia che è arrivata dalle agenzie, in cui Putin ha detto, con il candore che lo contraddistingue oramai, insomma, ha perso qualsiasi tipo di, come dire, remora. Noi siamo pronti a usare le armi nucleari se la nostra sovranità dovesse essere minacciata. Questo ovviamente dovrebbe essere una risposta probabilmente al Papa, che ha riletto le sue, o ha riletto, ha dato la corretta interpretazione delle sue parole sull'Ucraina, quando ha detto che Kiev dovrebbe essere, come dire, pronta ad alzare la bandiera bianca, di questo sostenendo nella realtà che è giunto il momento di mettersi intorno a un tavolo e appunto negoziare. Ma i russi in questo momento stanno intensificando gli attacchi alle città ucraine, non sembrano affatto dell'idea di voler, come dire, mettersi intorno a un tavolo, proprio mentre la comunità europea, ne parlavamo prima dell'ingresso in trasmissione con Giorgio, mette sotto accusa la von der Leyen per i 10 milioni di euro che ha sdoganato verso Orban, per riuscire a ottenere il suo sì, il suo placet per quanto riguardava, per quanto riguarda le armi all'Ucraina. Insomma, è una situazione complessivamente, diciamo, difficile, complessa, perché ci sono tanti focolai che però, non so se siete della mia stessa opinione, diciamo, si tengono con un unico filo rosso conduttore, che è quello di un cambiamento sostanziale di sistema che fa capo all'Iran, ma che fa capo dall'altra parte anche alla Russia, perché comunque non possiamo non capire che in questo momento ci sono due fragilità estreme che sono venute a galla. La prima è quella europea, non trovi, Franco, e la seconda è quella statunitense.
Quella europea. Quella europea, mentre parlavi, stavo proprio riflettendo che è l'attore che ne esce con le ossa rotte da questa storia, esatto. Cioè più di tutti gli altri, cioè oserei dire peggio peggio della Russia. No, la Russia di Putin non gode di
ormai la Russia di Putin sta veramente andando verso l'escalation, perché non può fare diversamente.
Mi sembra, nei confronti del mondo, il posto dove ormai andare a passare le vacanze, come era un po' la Grecia e la comunità europea,
magari io sono
così, l'Europa
sono favorevolissimo al chiaro di luna e al mandolino. Come diceva Marinetti, no? Che ce l'aveva, aboliamo il chiaro di luna. No, io invece, benché futurista per tanti motivi, però il chiaro di luna mi piace, mi piace anche il mandolino, mi piacciono gli spaghetti. A vongole, come si deve dire.
Ci piace tutto.
Veniamo al sodo,
come dicevamo. E allora sì, dicevamo che l'attore che ne esce più con le ossa rotte è senz'altro l'Europa.
C'è una miopia. Guarda, Elena,
viene quasi la voglia di dire che Salvini c'ha ragione, cosa mi ripugna.
Dopo tanto lo so che è in scaletta, quindi ne parleremo anche dei provvedimenti allucinanti sulle case verdi, ma poi sulle stalle ti parlerò pure delle stalle. Sì, le stalle che vengono considerate come fabbriche, no? Guarda, cioè è qualcosa di incredibile, e questo è il lato comico per modo di dire.
È comico per noi che siamo cittadini,
c'è oramai questa baronessa teutonica. che a un certo momento da fuori da Marta, cioè faremo la guerra, l'Europa si armerà, faremo, insomma, cioè, ecco, poi quello che ha fatto così, dice, ha dato i soldi a Orban, ma non perché Orban, cioè, dico, come dici tu, è doppio danno, uno perché gli ha dato i soldi, certo, e l'altra
a un paese dove vigono certe regole, aridaie, e l'altro perché aridaie, sono passate
aridaie con le regole,
regole,
non offendiamo quel santuomo ungherese, santuomo.
Abbiamo una cittadina italiana in catene, cioè, vabbè, per due marinai che avevano ammazzato a mitragliate due pori disgraziati pescatori indiani, ci hanno fatto le cose a peperini per 2 anni. Ridateci Marò, ma che ci famo di Marò poi?
La prossima,
per mandare via al Grande Fratello, scusa.
La prossima volta la simpatica ragazzotta evita di andare in trasferta con la banda del martello.
La banda del martello intanto è da dimostrare, perché non ha detto nessuno. Vabbè, poi
i cari
nazistoni a razza ariana pura se sono fatti minare da una e pesa 15 kg fra l'altro.
Veramente erano un po' di più.
E com'è che hanno preso solo lei?
Erano un po' di più.
Ma perché hanno preso solo lei se erano un po' di più? Perdonami.
Sta bene, su, dai, sì, che è una cinturina di catene. Su,
ma certo, ma io le metterei a chi, insomma?
Lasciamo perdere. Comunque, il discorso, poi ogni paese ha le sue regole e così via. In Africa ti ho fatto vedere
l'Africa non fa parte della Comunità Europea e non prende i soldi della Comunità Europea. L'Ungheria sì, quindi deve rispettare le regole della Comunità.
Volevo dire che ti ho fatto vedere una volta in un video come vengono puniti gli stupratori di bambine.
Ma io ti ridico che l'Africa non prende i soldi della Comunità Europea, quindi
senti, saranno africani ma fanno bene. Dunque non abbi pazienza, cioè il pedofilo, il violentatore dei bambini fa schifo.
Basterebbe rispettare le leggi, guarda,
sotto qualsiasi latitudine.
Assolutamente, ma noi abbiamo le leggi per mandare in galera la gente che compie dei reati.
Comunque
ritorniamo alla baronessa von der Leyen, eravamo rimasti lì e quindi...
No, vabbè, qualcosa... Ma io penso, guarda, la mia speranza, so che non è la vostra, però a questo mondo non si può pretendere si può pretendere l'unanimità dei colleghi. Dico, la mia speranza è che venga eletto celermente Trump, perché se abbiamo una speranza di vivere in un mondo multipolare, sembra assurdo quello che sto dicendo, ma io penso che è di facile comprensione. Cioè, se abbiamo una speranza è nel neo-isolazionista Trump, perché
figurati,
nel senso che ci leva l'America dalle scatole, in questo senso.
No, cioè non è che leva l'America dalle scatole completamente, il problema è un altro, il problema è che, essendo un isolazionista, la famosa dottrina Monroe, che ogni tanto riciccia,
che non è Marilyn,
ma che ogni tanto riciccia negli States, cioè famosa affari nostri e non facciamo i gendarmi del mondo, quindi se smettessero di fare i gendarmi del mondo e finisse la guerra in Ucraina, come auspica il Papa, arrendetevi, no? Può finire solo in questa maniera, certo, non può finire in un'altra maniera. Poi mi sembra che tu sei d'accordo con me che Zelensky è un personaggio equivoco.
Ma non è equivoco, è proprio nettamente disastroso, peggio di Putin.
Non è che sia migliore di Putin. Questo l'abbiamo detto in tempi non sospetti.
È un ebreo che protegge i nazisti del battaglione Azov. Ha messo fuori legge 14 partiti
dell'opposizione
e gli avversari stanno in galera. Dico, cioè, non ho capito chi stiamo difendendo noi, non...
Allora, sì, c'è tutto, poi sarebbe un discorso lungo da fare sul chi stiamo difendendo. Noi probabilmente stiamo difendendo quello che era prima l'assetto europeo, no? Cioè un assetto europeo che prevedeva determinate forniture di gas da parte della Russia, e che dove la Germania era il locomotore d'Europa e dove l'Europa stava abbastanza bene, perché comunque aveva come garanzia delle entrate energetiche abbastanza certe e a buon mercato.
Però non prevedeva l'insediamento di basi NATO allargata d'Oriente verso la Russia, per esempio.
Tanto per dirne una. Però, ecco,
cartina di tornasole oserei dire, ma no, la cartina di tornasole, il tallone d'Achille, scusate, il tallone d'Achille di questa dimensione che tu, in Iliaca tutto sommato, che tu hai dipinto fino a poco tempo fa, è venuto nel rapporto con gli Stati Uniti.
Esatto, era l'ultima parte del ragionamento.
Quando si è trattato di prendere una posizione nei confronti
sgradita agli americani,
si è constatato che la cosa non era possibile, che eravamo praticamente colonie dell'impero, chiamiamolo impero anche se loro non amano questa definizione, dell'impero americano, e che ci eravamo infilati in un cul-de-sac e non riuscivamo a uscirne fuori, e non stiamo riuscendo a uscirne fuori.
Ma allora, detto tutto questo, ovviamente fatto il quadro di carattere internazionale, che è del tutto in evoluzione, perché poi ovviamente quelle parole di Putin che vi ho letto sono appena state, tra virgolette, battute dalle agenzie, quindi è un quadro internazionale in evoluzione nella giornata. Ma mentre tutto questo avviene, noi abbiamo altre piccole cose. Allora, mentre dall'Europa, sempre la stessa Europa, ci arrivano nuove direttive che riguardano le case green, di cui poi parleremo, ma insomma sono delle norme che portano ad avere che portano a far diventare nel giro di pochissimi anni fuori legge le caldaie a gas. Pensate un po' il mercato che cosa potrà diventare, avanti con il fotovoltaico, avanti con i pannelli solari, eccetera, tutte norme che possono risultare di buon senso, però andrebbero applicate ai territori e ai mercati di cui si parla, e quindi sono delle norme che, lette così a freddo, sembrano a volte ridicole. Dico, ma come ti permetti da qui al 2026 di mettermi fuori legge la caldaia a gas? Io mi devo ricomprare un'altra caldaia fatta in un'altra maniera, e come? Che insomma in questo momento è anche abbastanza complesso. Ma la cosa che mi divertiva oggi, ci divertiva soprattutto a me e a Giorgio, che stamattina ne parlavamo prima dell'ingresso in trasmissione, sono due notizie. Una che riguarda il mitico Salvini, che insomma vede sempre più sgretolarsi la sua posizione di secondo uomo al comando del governo. Alessandra Ghisleri, in uno splendido articolo sulla Stampa, fa pieno zeppo di dati, racconta il crepuscolo del capitano: a Tajani voti di Salvini, flussi delle elezioni in Abruzzo, ma negli ultimi 10 anni elettori congelati, consensi si spostano all'interno delle coalizioni, pochi passaggi tra i poli, ma sostanzialmente i voti che prima andavano al capitano adesso finiscono nelle mani di Forza Italia. È un crepuscolo che sta creando non pochi problemi all'interno della maggioranza, che vede sostanzialmente la Lega ormai ai ferri corti, possiamo dire così, Franco, ai ferri corti. Il flop in Abruzzo, Salvini deve fare i conti con la fronda interna e la grana delle candidature europee. Il capitone insofferente nei confronti dell'asse Meloni Tajani è sotto assedio. Nella Lega girano dossier con tutti i suoi errori e c'è chi progetta di defenestrarlo. Il mal di pancia per i corpi estranei Vannacci e Patriciello e per la campagna acquisti affidata a Claudio Durigon, invisi ai colonnelli del nord. Come diceva tempo fa Dago Spia, la Meloni ha poco da cantar vittoria, dal capitone possiamo aspettarci di tutto. Già, possiamo aspettarci di tutto, perché in passato, nei momenti di difficoltà, Salvini ci ha abituati a quelli che sono degli strappi vigorosi. Nel momento in cui si è visto in tempi del governo, per esempio, giallo-verde, si è visto in difficoltà e immediatamente ha fatto cadere il governo. Potrebbe fare la stessa cosa in questa occasione? No, perché è molto più fragile.
Sta per morire adesso.
No, guarda,
secondo me è già morto. Ma
sì, guarda. È tecnicamente impossibile. No, oramai è scusa il riferimento mitologico, no, è in una camicia di Nesso che, ecco, morirà bruciato nella camicia stessa, come, sì, come sì, nella certo. leggenda mitologica, ma non può assolutamente sfilarsela, non, quindi non può fare la non botta la botta di Papete, non,
la botta di Papete,
beh, anche ma poi perché, è stata geniale,
ma non è che stata geniale, perché mi sembra all'epoca era presidente della Repubblica Napolitano,
sì. Sì, sì, sì.
Oh, e Napolitano parlandone da vivo
c'era già Mattarella.
Dici?
Sì.
Ah, è vero, perché poi Mattarella fece tutta la storia su Savona,
esatto.
La cosa eccetera,
sì,
hai perfettamente ragione,
sì. C'era già Mattarella.
Oh, e Mattarella lo prese soavemente per le natiche dicendo: tu fai cadere il governo che te facciamo le elezioni. Lui stava al 30% dice: panza mia fatte capanna,
insomma,
esatto. Invece, oh, invece
la, no, invece la capanna gli ha vicino dall'altra parte,
esatto.
Oh, ecco.
scusate le allusioni un po' becere, ma ci
bene, si figuri, ci sta benissimo.
Oggi
il personaggio di cui stiamo parlando mi sembra già una raffinata.
Dai, certo,
oggi non c'è un Mattarella che gli strizza lo occhiolino, anche perché stavolta crede a una promessa del genere, insomma, significa proprio che sei ottuso, cosa che a Salvini può anche riuscire bene, insomma, dimostrare la sua ottusità, però non c'ha alternative, però disarcionarlo è estremamente difficile, perché lui si è blindato. Lui nei posti chiave della Lega, dove si decide, dove si fa il re, no? Secondo la famosa
Kingmaker. Anche questa è una non è una leggenda, per carità, è una verità, perché lui ovviamente ha blindato tutti i posti dei gangli del potere, non legato solo alla Lega, ma anche legato a quelli che sono che è il governo, quindi l'espressione della Lega all'interno dell'esecutivo. E ci sono uomini suoi, in Europa ci andranno uomini suoi.
Se ci vanno.
Aspetta,
e quanti ci vanno e quali ci vanno, poi si fa presto a cambiare cavallo.
No, allora, però io non so questa cosa quanto può durare, per un motivo.
Questo sì.
Che è proprio legato alla prospettiva, cioè nel senso, se mettiamo caso, allora, le prossime elezioni sono quelle della Basilicata, dove in centro-sinistra, anche lì sarà un po' un testa a testa, se riescono a trovare un candidato unitario con anche Azione
cosa
dentro,
che
cosa
credo,
che non credo, ma comunque mettiamo caso che ci riescano, comunque sarà una nuova partita in cui la Lega sostanzialmente prenderà un altro ceffone, perché questo viene fuori, sì. E comunque la Basilicata conta come il due di coppe, con tutto il rispetto per chi vive in Basilicata ed è della Basilicata. Il problema fondamentale è un altro, che quando arriveremo alle elezioni europee Salvini starà ulteriormente logorato dalla situazione. Da qui alle europee ci sono tre mesi che in politica sono dei tempi lunghissimi. Contemporaneamente, in un election day tutto da vivere, ci saranno le elezioni in Piemonte contemporaneamente alle europee.
Quella è importante e questo, anche in bilico. Secondo me.
Ecco, e questo è importante, perché poi adesso trovare l'uomo che succederà a Cirio non sarà una cosa semplice, ma insomma Salvini arriverà alle europee logorato e uscirà dalle europee anche peggio. Allora, quanto può durare, al di là della blindatura che tutti puoi essere fatto all'interno del governo e all'interno delle regioni con gli uomini tuoi, quando tu continui a perdere a rotta di collo?
Durare la blindatura, c'è la scissione dei Veneti.
Credo proprio
questo,
di sì.
Io di questo, ne sono sicuro.
Questa mi sembra un'ipotesi più praticabile. Però
se lui riesce a fermare tutti quanti, quelli se ne vanno.
Vi faccio notare che oggi, perché ovviamente è passata un po' in cavalleria, c'è un'intervista di Fedriga al Tempo.
Sì, l'ho vista, l'ho vista.
In cui praticamente lui esclude il capitano in pensione, ma che la
no,
Lega
ma
deve
figurati,
stare...
ma
lui sta mediando,
certo,
adesso fra i Veneti e i Lombardi.
Allora, lui non può dire niente di diverso, anche perché Federica è stato additato come l'uomo che potrebbe prenderne il posto, per cui è il primo, esatto, che dice non è vero.
E
però
c'ha la Meloni dalla sua parte,
Federica. Excusatio non petita, accusatio manifesta, come si suol dire. Qui parliamo molto latino in questa redazione, in questa porca redazione, questa come dice qualcuno. Benissimo, però il problema fondamentale è che Salvini non regge. Salvini non regge e sicuramente durante l'estate, se non all'inizio dell'autunno, verrà defenestrato dai suoi, perché la Lega diversamente non esisterà più, cioè la Lega Salvini Premier è morta. Allora, riflessi all'interno della maggioranza di questa defaianza, perché è vero che i voti di Salvini li prende Tajani, e che la Meloni comunque non vede l'ora di vedere il tramonto che già ha iniziato sul suo nemico interno. Però insomma, il governo si regge su tre gambe, e se la seconda gamba, perché ancora la seconda gamba, viene meno, poi la maggioranza trema. Che ne dici, Franco?
C'è sempre Calenda e Renzi.
Sì, ma non sono abbastanza, no, ma quelli sono galli nel pollaio, no? E anche insieme, voglio dire, anche se fanno, se possono reggere per, insieme il governo, poi dopo,
per mettere in crisi il governo, anche in assenza di Salvini, una futura assenza di Salvini, un futuro defenestramento di Salvini, si dovrebbe andare a nuove elezioni. Perché? Perché lo stesso Salvini è stato sibillino qualche giorno fa, ha detto, dice sì, vabbè, quello che volete, però intanto io i numeri in Parlamento ce l'ho.
Grazie al ciufolo, come si dice.
Esatto, sì, è chiaro che lui può, come dici tu, essere defenestrato dopo un po' di sconfitta, eccetera, però i numeri restano, cioè se non si vanno a nuove elezioni... È sta famosa seconda, perché ha come numeri adesso in Parlamento è la seconda.
Ma sì,
sta seconda gamba, ne riparleremo quando si rivota.
Ma io ti sto dicendo, sì, Franco, grazie, però allora,
quello che ha detto lui,
questo è verissimo, sì, la maggioranza è quella, e quindi se non andiamo noi la maggioranza non cambia. Sì, il problema è che tu c'hai una maggioranza costruita in un certo modo e fuori il paese reale è un'altra cosa, cioè tu stai rischiando di essere la seconda gamba del governo con il 2,9%, quando c'hai questi numeri che sono, sei passato dal 35% a un 3,7% che è quello dell'Abruzzo, Allora, quando tu hai dei numeri così umilianti e ti si spacca all'interno il partito, poi quelli che stanno in Parlamento passano dall'altra parte, perché se, come dice Giorgio, alla fine c'è uno Zaia o un Fedriga che dice basta con questa debacle,
basta,
andiamo da un'altra parte, basta prendere Sganassoni, e si fanno, come tu hai ben visto nella tua lunga carriera e l'ho vista anche io nella mia lunga carriera parlamentare, si fanno il loro gruppo autonomo, sono assolutamente cavoli.
Beh, dipende il gruppo autonomo, se ti toglie la fiducia o meno, se continua a votare e per non ha alternative, anche un gruppo fatto dalla gente,
ma
come
poi devi
Federica,
fare i conti, ma poi devi fare anche i conti, la Meloni deve fare i conti con un altro gruppo che chiede delle cose diverse, e che quindi deve essere, come dire, foraggiato per rimanere in maggioranza. Non i patti, diciamo, quelli che hanno costituito il governo Meloni vengono meno, perché quello che sostanzialmente si sono divisi Meloni e Salvini diventa da divide per tre, e anzi per quattro e non più per tre, diventa tutto un problema, una cosa in salita,
Sì, su questo siamo d'accordo.
Ora,
però,
chiaramente ne stiamo facendo un discorso di prospettiva, però che non è immediato.
Non è immediato.
Però in una scongiuntura come questa.
Ma che Salvini sia condannato è fuori discussione, resta da vedere come, dove, quando.
Sì, certo, questo... è come Cesare, sapevano che lo dovevano, però insomma prima o poi arriva Bruto da qualche parte, no?
No, poi figurati in politica, i bruti
sono è pieno di bruti.
Però, scusa, poi ti lascio la parola, Però io penso che eliminato il problema Salvini come persona fisica, cioè non nel senso che lo debbono uccidere.
Sembrava come persona fisica, vabbè, passato per le armi.
Nel senso la sua ingombrante presenza fisica in Parlamento e in politica. Dico, eliminato Salvini, secondo me, diciamo con quello che resta dalla Lega, è facile per la Meloni mettersi d'accordo, o sia con Tajani fagocitando quello che resta, un pezzo della Lega, e sia facendo, come si dice, vista la prevenienza di destra, trasformando la pattuglia leghista in ascari fedeli.
Bella suggestione.
Ma pensa, cioè, Durigon è un leghista, ma in realtà c'ha una camicia nera extra large. Cioè,
mamma mia.
Viste le dimensioni,
sì,
non...
Sì, sì, no, quindi... ma lui poi viene da Latina, è uno che voleva intitolare un parco di Latina
a Arnaldo Mussolini.
Claudio Durigon è insomma una quinta colonna. Questo è un po', diciamo, il quadro
politico.
Poi ti racconto
una cosa successa a Latina ieri.
Non la racconto,
ma è un fatto di cronaca. L'ho letto sul giornale, mica.
Che è successo a Littoria?
A Littoria.
Bene. Tuo concittadino.
Allora, proprio mentre noi stiamo discutendo ovviamente del futuro del politico e personale di Matteo Salvini, Giorgia Meloni ne ha tirata fuori un'altra delle sue che ovviamente secondo me ha una lettura diciamo pragmatica di visione della realtà e che però è stata ovviamente strumentalizzata da alcuni giornali a partire dalla Repubblica che oggi fa un titolo abbastanza tranchant, un titolo che secondo me non trova fondamento nella realtà, pur essendo io, come dire, notoriamente persona che non ha simpatia per questo governo, però dire che il fisco, lo Stato si arrende è qualcosa che non sta né in cielo né in terra, quando è stato proprio il capo delle agenzie delle entrate a richiamare l'attenzione del governo su una situazione complessiva di raccolta dell'evasione fiscale che per alcuni versi è impossibile da ottenere. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle parole di Giorgia Meloni che ha, diciamo, mandato avanti quello che viene chiamato il suo manifesto antitasse, il fisco non disturbi le aziende, e subito da sinistra si sono alzati quelli che si chiamano gli altilai, allora lei va verso l'evasione fiscale. Non è così. Lo spiego da persona che un po' se ne è occupata di questioni di questo genere. Ci sono all'interno della pancia dell'Agenzia delle Entrate da secoli tantissimi crediti che però non sono esigibili perché le aziende sono fallite, perché ci sono persone che sono nullatenenti a cui non è possibile andare a chiedere niente, perché comunque ormai sono passati tempi tecnici. Insomma, ci sono 1.200 miliardi di euro che non sono esigibili da parte dell'agenzia, e quindi Ruffini, che è il capo dell'Agenzia delle Entrate, ha detto: scusate, mi date la possibilità di rottamare questa roba, nel senso di buttarla nel cestino e di dare invece la stura a una vera e propria lotta all'evasione fiscale, ma di quelli che sono crediti che riteniamo esigibili da parte dello Stato, perché io perdo tempo e risorse a rincorrere cose che poi non mi porteranno a niente. E la Meloni ha tirato fuori un nuovo modus di pagare le tasse che arriva fino a 120 rate se hai delle pendenze con il fisco per persone che hanno delle oggettive difficoltà economiche. Io non trovo molto, anzi quasi nulla, di scandaloso in tutto questo, avendo nella memoria molto nitida il periodo in cui in governi sempre di centrodestra, soprattutto con Tremonti, all'epoca l'Agenzia delle Entrate si chiamava Equitalia, faceva cassa solo ed esclusivamente con le persone conosciute al fisco, vessandole con cartelle esattoriali, talvolta false pur di ottenere dei soldi da mettere in cassa. Quella deve essere stata una storia che è entrata nella memoria anche della Meloni, perché mi ricordo che c'era gente che si dava fuoco davanti all'Agenzia delle Entrate proprio perché non riusciva a pagare queste cartelle. Siamo sicuramente davanti a un governo che vuole strizzare l'occhio a un fisco più leggero e quindi anche un po' a quella che è la furbizia tutta italica di non pagare le tasse, ma da qui a dire che il fisco, che lo Stato si arrende davanti all'evasione fiscale, mi sembra un attimo troppo. Questo io non so se siete d'accordo con me.
Nella maniera più assoluta.
Tu, Giorgio?
Non molto. Io penso che la lotta all'evasione fiscale sia un dovere di qualsiasi governo. E che come al solito si sia guardato alle imprese, cioè ai padroni, invece che alla gente che sta sotto busta paga. Tutto qua. Mm-hmm. Che quelli sono i primi contribuenti, perché tanto te li levano alla fonte, quindi non puoi dire né a né ba. Non ho mai sentito una campagna sui dentisti, sui notai, sugli avvocati, sugli idraulici, che ne so. C'è sempre... Si va sempre a raschiare il barile da altre parti.
Ma...
E la concessione dei i pagamenti delle multe, non delle tasse, delle multe spalmate in 120 rate. Ma manco Enciclopedia Treccani 120 rate fa.
Ma l'unico sistema, scusate se entro a gamba tesa, perché contrariamente all'amica e collega Elena Polidori, io non sono...
La conducator.
Non sono un esperto di cose fiscali.
Ma io non sono esperta, me ne sono occupata.
Ricordo che il mio vecchio amico, il compagno socialista Franco Piro, presidente della Commissione Finanze, diceva l'unico sistema è la deducibilità.
Io questo,
cioè,
sono d'accordo,
se
trovi d'accordo.
Tu puoi dedurre la parcella dell'idraulico, gliela chiedi.
Certo.
Se puoi dedurre quella del dentista, gliela chiedi, anche se alcuni dentisti fanno, se vuole la fattura se ne va da un altro dentista, perché succede anche questo. E così di seguito, cioè, però globalmente secondo me arginiremmo l'evasione. Se tu puoi scaricare dalle tasse, sia pure in una forma
quello che
minima,
paghi di servizi,
cosa che mi sembra in America è molto diffusa, per esempio. Cioè, poi se per caso, famoso fu il caso di Al Capone, che c'aveva emicidi, stragi e tutto quanto, riuscirono a incastrarlo perché non pagava le tasse. Certo. Insomma, l'America è anche questo.
Sì.
Quindi perché? Perché non pagare le tasse è una cosa seria,
certo,
in America.
È un attacco allo Stato.
È peggio di un tradimento, insomma. Certo. No? E così deve essere anche da noi. Ma non puoi fare, cioè, i controlli come fai a farli a tappeto, e le campionature, poi abbiamo un sistema che è talmente farraginoso, gli studi di settore, le tasse pagate in anticipo, ma insomma su...
questo è un... insomma, gli studi di settore sono al centro di polemiche da una vita.
Una delle cose più ridicole che ho sentito nella mia vita è stato un anticipo sulle tasse da pagare. Che era il 97%.
Certo.
Anticipo.
Ma sulla base della presunzione di quello che potrai lavorare il prossimo, pensa te se uno
in
muore.
Anticipo pago il 97% un anno prima.
Cioè totalmente, tu praticamente tutte, no? Le paghi tutte, ma sul base di una presunzione, non su due base dei guadagni che
poi
hai
dice
realizzato.
Che si va al conguaglio, però se poi l'anno dopo tu non hai guadagnato e chiedi il conguaglio, non è che l'Agenzia delle Entrate e quindi il fisco te li ridà con la stessa celerità con cui tu gli hai dovuti elargire.
Certo.
Te li ridà a babbo morto.
Ma sì.
E forse non te li ridà nemmeno, perché ti dice vabbè, gli sgravi sulla prossima cosa, per cui non ti ridà i soldi, è tutto un giro.
Insomma, è uno scandalo.
Ho capito, però siamo arrivati a questo punto, a questo livello, diciamo, sulla questione fiscale, perché nel tempo non è mai stata fatta una lotta all'evasione seria, nel senso che quelli che sono gli evasori veri sono stati rincorsi come si doveva. Poi se ci troviamo a questi questi livelli è solo ed esclusivamente perché non c'è, c'è gente che non ha mai pagato le tasse e se ne fa anche un vanto. Certo. Cioè, questo è il paese straordinario in cui non vogliamo essere come Padua Schioppa che diceva
pagare le tasse,
pagare le tasse deve essere, deve diventare bello, perché quella era una grandissima boiata, non è bello.
No, non deve diventare, è bello. È bello, disse sì. Proprio è bello, sì. Allora, quella faccia di tolla.
Allora, non è bello pagare le tasse, però è anche vero che tu sostieni il sistema pagando le tasse, ma lo devono fare tutti. Non è che lo dobbiamo fare solo quei pochi. Infatti, che poi alla
l'idea
fine...
L'idea di Padua Schioppa sostanzialmente era un'idea sana.
Esatto.
Nel senso che io pago le tasse e contribuisco al benessere della società. Questo succede in Scandinavia e è bello pagare le tasse in Scandinavia.
Sì, ma certo, danno poi, dei servizi.
Esattamente.
Che, no, non
e per
è
questo
tutto.
Parlo della Scandinavia e non parlo dell'Italia.
Ma non solo, c'è un discorso che, per esempio, siccome poi alla fine ci sono questi soldi che vengono spesi non per il bene comune, ma per
i mille rivoli,
rivoli sì. della cosa. Allora, il ponte sullo stretto, però fai tagli alla sanità, eccetera, eccetera, perché no. Devi fare in modo di distruggere la sanità pubblica in modo che ponte la sanità stretto. Privata diventi il livello, poi diciamo fa guadagnare gli amici tuoi, allora quello non funziona, cosa pubblica è cosa pubblica. Quello che non torna in tutto questo discorso è che il fisco ha nei tuoi confronti un potere che tu non hai nei suoi, cioè anche per esempio se io devo fare ricorso, e questa è una cosa che non è stata toccata, a una cartella esattoriale che considero sbagliata, prima devo pagarne un terzo e poi posso fare ricorso, cioè, mi sembra normale?
No.
Ecco, no. Allora, tutto questo...
Ma io mi ricordo che qualche anno fa dall'Agenzia delle Entrate, dalla Equitalia, arrivarono delle cartelle di importi assolutamente irrisori.
Sì.
E questo per un motivo molto semplice, che così tu non avresti fatto ricorso, perché erano delle cartelle completamente assurde, cioè sì. Ti dicevano che tu non avevi pagato una cosa 5 anni prima, che non dovevi pagare... Però tu, pur di evitare ricorsi o cose che ti sarebbero costate di più, gli davi 50 euro.
Sì, ma io per
questo
esempio...
Questo significa fare cassa su...
Ma sui decini. Ma no, ma ti dirò di più. Arrivano delle cartelle esattoriali molto spesso, degli avvisi in cui ti dicono da un controllo che abbiamo fatto sulla sua dichiarazione, risulta sì. Che lei non ha fatto male i conti, che poi non ho fatto io, ha fatto certo. Il commercialista, o peggio l'ha fatti l'Agenzia delle Entrate, perché casomai tu hai sposato sì. Il 730 precompilato. Sì. In cui lei non ha pagato 0,24 centesimi e ti mandano il bollettino. 0,24 centesimi ti verrebbe voglia di non pagarlo, attenzione se non lo paghi, poi dopo quelli possono diventare 200 euro nel giro di poco tempo.
Cioè il fermo amministrativo sulla macchina,
esatto.
L'automobile.
E quindi tu lo paghi, però l'F24 si paga solo in banca, e in banca o alle poste eccetera chiedono 2 euro. Per ogni F24, sì. Quindi tu paghi più per pagare l'F24, sì, per fare l'F24, piuttosto che per pagare i 0,27 centesimi. Ragazzi, è una roba che poi, quando uno dice che la Meloni in fondo c'ha ragione quando parla del fisco, lo vede in un certo modo, beh, non ha proprio tutti i torti. Io, sapete, non è che sono... come dire, una che ama mettersi dalla parte di questo governo, però ci sono delle esagerazioni che oggettivamente in questo paese non sono più tollerabili. Poi se la gente va in piazza c'ha un motivo,
tutti ricordi,
purtroppo non ci va.
Tutti ricordi, penso che sì, te la ricordi, che, insomma, vabbè, sei giovincella, però
sì, grazie,
c'era una
giovincella.
Volta un ministro che si chiamava Raffaele Costa,
come
che
no,
era liberale, era liberale, era un po', essendo di Cuneo, era un po' quadrato, però era un amico, era una persona per bene, e pubblicò una volta un libro sulle infinite tasse.
Certo.
Che si pagano in Italia, usciva fuori una cosa, c'era la tassa sul gradino, se tu abiti a Pianterreno, c'è la tassa sul gradino, c'è la tassa sull'ombrellone,
l'ampiezza delle insegne,
la tassa sul soleggiato,
è vero,
voglio dire, dico la tassa sull'ombra, la danza sull'ombra, il diritto di mettere una tenda per il coso, ma questa era niente, perché poi c'era il problema dei pesi, delle misure, dei bolli da mettere sul mezzo litro, sul coso, certo. Cioè era un tomo, bellissimo. Era un tomo di 300 pagine che denso di tasse assurde, quindi figuriamoci, cioè questa è una stratificazione che viene dal coso, dall'Unità d'Italia, insomma.
Sì,
non,
sì, appunto. Allora, mancano 5 minuti alla fine della nostra trasmissione di oggi e io vorrei dedicare questi 5 minuti al generale Vannacci.
Dai.
Che va fatto quel povero uomo?
Allora, io sapevo che Franco avrebbe, come dire, spezzato una lancia. Io ieri sera ho avuto modo di ascoltare.
Franco invidia la vestaglietta, quella che indossava sulla spiaggia di Viareggio.
Sì, comunque, esatto.
L'ho sentito anch'io, l'ho ascoltato.
L'ho ascoltato anch'io.
Sera.
Ed è veramente un gran fio di. Perché,
l'ho notato anch'io. Sì,
mamma mia.
L'ho notato.
È
un parafurbo.
Come diceva Petrolini, era un uomo di Istanbul, era un vero. Parafulmine.
E questo, insomma, questo parafulmine si è confrontato ieri sera in televisione con Calenda, che gli diceva: lei sta raccontando, comunque fa della propaganda che è molto fascista su questo, quest'altro, e lui si contrapponeva con calma serafica dicendo: perché io ho detto delle ovvietà, in fondo, dire che Paola Enogu è una signora che non ha i connotati italiani è una sacrosanta verità. Poi, se lei vuole far discendere da questo quello che dico io, che questa è il mio è razzismo perché dico che lei non è degna di essere italiana, questo lo dice lei, non l'ho detto io. E lei è veramente una sottile perfidia quella di Vannacci, perché lui non dice delle cose cattivissime, però senza, cioè, lasciando la conseguenza del ragionamento a chi legge il libro, no?
Per la serie lo dici tu.
Lo dici tu. Che,
allora, tu, che Gesù al Sinedrio,
ecco,
no? Sei il figlio di Dio, tu l'hai detto.
No, allora, questa è la paraculaggine, scusate se lo dico, perché è davvero
ormai
paraculo.
È stato
abilissimo, è stato un grande ieri sera.
Ieri sera è stato abilissimo e devo dire che ha qualche ragione Salvini a volerlo candidare alle elezioni europee.
Secondo me è più bravo il generale di lui.
Esatto. Se proprio vogliamo avere un leader.
Sicuramente.
Sì, sicuramente.
Io ieri invece.
Anche perché mi sembra
avuto
uno che ha 2 o 3 lauree, che parla un sacco di lingue.
Ma quello poi bisogna vedere dove l'ha presa e come, con esatto. Quali punti, da quali figurine. Però insomma, questa è un'altra storia.
questa
pure il figlio di Bossi era laureato
a Tirana.
E Vannacci pure, vediamo dove le ha prese queste cose.
Mettiamo pure che le abbia prese.
Comunque, ieri l'ho sentito alla radio, perché ieri poi stava pure alla radio nel pomeriggio, e ho acceso e sentivo parlare una persona che non sapevo chi fosse. Ha detto: però senti che bello l'occhio che ha questo. Poi dopo un po' è uscito fuori al naturale, ho capito chi era. Però capisco anche chi possa essere affascinato da questa persona, esattamente, perché l'elettorato moderato che ha tendenze destrorse, che non sente parole d'ordine di tipo annamo famo menamo, come diceva Gassman, e dice: beh, va bene questo. Rispetto a Salvini, lui è un gigante, secondo me.
L'abbiamo detto.
Appunto, come tale, io devo dire la verità, lo vedo estremamente pericoloso, perché è un personaggio che è destinato non solo ad avere, diciamo, a fare proseliti, perché è comunque, stiamo parlando di uno che con questo modo di fare molto felpato, può incontrare il favore non solo di persone che gli hanno letto il libro, ma persone che la pensano, perché sa, è facile dire Paola Enogu non è, è negra,
è Gonu,
è negra, e quindi ha detto la verità,
più,
è negra.
È più facile, lasciamo perdere il discorso della negra o della non negra, perché non è... Secondo
sì,
me,
no, ma ha fatto un esempio
nell'elettorato per dirne fa molto più effetto. Gli omosessuali non sono normali.
Sì.
Allora, quello, anche perché
uranista, ha tirato fuori un termine ieri sera, uranista.
No, lui ha detto, dice gay, ma perché gay?
Perché
in
dobbiamo
effetti,
usare un termine?
Questo però a ruota di Vittorio Feltri, no?
Sì,
cioè,
sì, esatto.
Ti ricordi, dice, ma perché bisogna che dei gay, a parte che cosa, che hanno da essere gay, non l'ho capito, eccetera, però in italiano, frosci, no?
Così, sì, no? Sì, 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 no? Sì, esatto.
A me sembra un po', la parola mi dà un po' fastidio, devo essere onesto, non perché non sia, come si dice... però devo dire che ieri è stato...
Scusa, qual è la parola che ti dà fastidio? Gay o froci?
Froci mi dà fastidio, no?
Vabbè, perché insomma, nelle nostre generazioni ha una connotazione...
Era una connotazione proprio...
Orribile. Non era omosessuale, era proprio l'insulto feroce.
Anche perché nelle nostre generazioni tu magari, oh, auranista!
Certo.
Auranista è bella!
No, cioè, e così insomma. Via. Oh, però è stato a bravo pure ieri, non... Cioè ha difeso la sua tesi con una certa eleganza, devo dire, anche dal punto di vista dell'omosessualità, delle cose e tutto quanto. No? No, insomma, ha ragione Elena, cioè di una è un uomo di Istanbul.
È un uomo di Istanbul. Istanbul, sì. E proprio per questo, secondo me, è estremamente pericoloso. Ma a questo punto,
per voi,
non... No, per la Meloni, perché i voti li leva lei.
Esatto, gli leva lei. La cosa, secondo me,
la cosa,
se non lo arruola lei. Cosa
no,
che potrebbe succedere?
No, non la ruola, non la ruola.
Ci ha messo cappello Salvini sopra, quindi non temo proprio.
Ma
anzi,
Salvini
spero...
sta diventando un perdente. Sì. Siccome Vannacci è di Istanbul,
esatto, può darsi che
poi
alla fine.
È meno che non abbia.
Magari mette il cappello con la greca da qualche parte. Appende il cappello a Via Bellerio,
lo vedremo. Beh, insomma, vi lasciamo, cari ascoltatori di Oltrelago, con questo angoscioso interrogativo: chi candiderà Vannacci e soprattutto quale sarà, come dire, il futuro di questo generale che abbiamo capito finalmente essere uno che non ha nessuna intenzione di mollare la preda politica dove come ha cominciato a camminare, non è vero? Ce lo pensate anche voi?
Beh, anche perché intanto ha fatto libri che vende, fa ospitate a pagamento, fa le cene a 30 euro dove poi presenta il libro, la gente deve proprio il libro, quindi... adesso sta monetizzando come la signora Navalny.
Ma come
ha monetizzato bene?
Monetizzato assai bene.
Accidenti.
Bene, signori. Allora, ci risentiamo ovviamente domani mattina, sempre alle 10, puntuali con Sestante. E una buona giornata da Elena Politori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata.